Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima, Radio Popolare, la trasmissione in onda tutti i mercoledì sera per parlare appunto di clima, di ambiente, di risorse e i nostri contatti, clima@radiopopolare.it e poi i contatti della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, poi 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. In redazione Sara Milanese e Mariano Osuelli, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovate e bentrovati.
Ho detto i contatti prima, vedo che ti mi guardi perplesso,
no,
ma adesso diciamo anche i contatti di Enostra, perché questa trasmissione, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è fatta proprio a stretto contatto e con la collaborazione di Enostra.
Ricordiamo che se diventate soci o soci della cooperativa e segnalate di essere ascoltatori o ascoltatrici, abbonati, a Radio Popolare, contribuite a ridurre la bolletta della radio, che non è male di questi tempi con le bollette che ci sono. E allora, per saperne di più, potete scrivere a info@enostra.it oppure chiamare il numero verde 800-593-266 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. E ovviamente tutti questi recapiti li trovate anche sul sito di Enostra, www.enostra.it. Anticipo una cosa su cui torneremo alla fine della trasmissione, spero che avremo tempo di tornarci, perché saremo ovviamente a fare la cosa giusta. Tra l'altro siamo lì vicino, siamo tutti vicino, Radio Popolare, Banca Etica, Enostra, siamo tutti lì, quindi se venite a fare la cosa giusta, passate a trovarci.
E invece io aggiungo una cosa nel capitolo sostenere Radio Popolare, e cioè che si possono comprare i biglietti dell'operazione in primavera. Basta andare sul sito radiopopolare.it, l'estrazione è il 4 aprile, i premi sono come al solito tantissimi e stupendi e il costo del biglietto singolo è di 2,50 euro, quindi andate a prendere i vostri biglietti se non l'avete ancora fatto. Allora, un'ora insieme come sempre, se non abbiamo altri annunci da dare, perché altrimenti
tempo. E andiamo a ballare venerdì.
E allora diciamolo subito, oggi la trasmissione la facciamo più tardi. Venerdì andiamo a ballare, domani c'è il live pop, vabbè, avete appena sentito la pubblicità, quindi non stiamo a ripetervelo, però insomma sarà una serata credo molto bella dalle 21.30 qui in auditorium. Prenotatevi se non vi siete ancora prenotati. E poi venerdì invece andiamo a ballare. E sabato dove andiamo? In corteo.
Ah, in corteo,
corteo a partire dalle 15 ovviamente. Allora, veniamo al giusto clima, di che cosa parliamo nella prossima ora.
Parliamo della COP16 sulla biodiversità con Giuliana Viglione di Carbon Brief, parliamo di Marx nell'Antropocene con Jacopo Nicola Bergamo dell'Università di Vigo, di Italia 100% rinnovabili con Lorenzo Pastore della Sapienza di Roma e infine torneremo a sentire Duccio Facchini che ci presenta l'ultimo numero di Altra Economia.
Ma cominciamo con la nostra rassegna stampa e cominciamo proprio da oggi. Oggi era primavera là fuori, sembrava proprio primavera. Che caldo fa quest'anno?
Allora, in realtà dai dati di febbraio sembra che febbraio sia stato il terzo febbraio più caldo mai registrato ed è la prima volta dal giugno 2023, cioè da un anno e mezzo praticamente, che un singolo mese non è stato o il primo o il secondo più caldo della storia, questi secondo i dati del ricercatore climatico Zeke Ausfater. Ma le temperature globali sono ovviamente preoccupantemente alte, con una media di 1,59 gradi sopra l'era preindustriale, quindi un 2025 diciamo così caldissimo ma non caldissimissimo almeno per ora.
Senti, già da molti anni ormai nell'Unione Europea le grandi aziende pagano per poter emettere anidride carbonica attraverso quello che si chiama sistema europeo di scambio delle emissioni. I soldi che si ricavano dovrebbero quindi servire a combattere la crisi climatica di cui sopra. Ma è davvero così?
Ma siamo in Italia. E allora, secondo l'analisi di ECCO sui ricavi delle aste per acquisire appunto questi diritti di emissione, tra il 2012 e il 2024 in Italia sono stati raccolti oltre 15 miliardi di euro, ma solo il 9% sono stati spesi per investimenti legati alla lotta ai cambiamenti climatici, molto al di sotto di quello che prevede la legge, che dice che almeno il 50% dovrebbe essere dedicato a questo. Quindi vuoto per pieno, sono circa 7 miliardi che mancano all'appello. E questo è un problema grosso, perché quando ci chiediamo chi paga la transizione, il meccanismo appunto dell'Emission Trading System dovrebbe servire, insieme ad altri, a distribuire risorse per questo. E di fatto il sistema stabilisce un prezzo alle emissioni di CO2, dando i permessi appunto ad emettere. Questi permessi diminuiscono nel tempo, quindi ha un effetto di diminuzione delle emissioni e stimola chi è bravo, le aziende che sono brave e che riescono a diminuire le loro emissioni e quindi non hanno bisogno di acquisire tanti permessi, e poi gli altri invece che non ce la fanno dovranno comprarli, e il prezzo, che aumenta poi di fatto anno per anno, dovrebbe costituire la base per il finanziamento delle politiche di transizione. Ma appunto in Italia per il 90% non è così, e questo non è colpa dell'Europa, non è colpa della Commissione Europea, ma dei governi che si sono succeduti in questi ultimi 12 anni, e diciamo che ne abbiamo per tutto lo spettro politico.
Peraltro, ridurre le emissioni costa sempre meno, e nel Regno Unito sono stati pubblicati dei dati piuttosto interessanti e forse in un certo senso anche sorprendenti.
Sì, è il Climate Change Committee, che è una commissione ufficiale di supporto e consulenza al governo britannico, ovviamente con esperti del settore. Nel 2020 aveva stimato l'ammontare degli investimenti necessari per quel paese, per il Regno Unito, a raggiungere le emissioni nette zero, e diceva che al 2050 servivano 400 miliardi di sterline, che sono più o meno 480 miliardi di euro. Oggi hanno aggiornato le stime e dopo 5 anni sono passati da 400 a 108 miliardi di sterline, cioè da 480 a 130 miliardi di euro, che è un bel taglio. Ovviamente si tratta di investimenti, non di costi in senso stretto, visto che questi poi vanno a realizzare dei risparmi annui che dovrebbero essere circa di 700 sterline all'anno per la casa e 700 sterline all'anno per i trasporti, quindi un totale di circa 1700 euro all'anno di risparmio, insomma, buttiamoli via.
Senti, parliamo di qualità dell'aria perché abbiamo tante notizie. Partiamo dalla Lombardia.
E ci basiamo sui dati di Legambiente che, insomma, ci dicono che quest'inverno ha per fortuna piovuto spesso e quindi la pioggia ovviamente aiuta a pulire l'aria, quindi abbiamo dati un po' meglio del solito, diciamo così, ma i dati peggiori per le polveri sottili sono stati, oltre che Milano, che è sempre capofila in queste cose, e anche i capoluoghi della bassa pianura, in particolare Cremona e Lodi. E Legambiente appunto segnala che tra i piccoli e medi centri agricoli, in cui sono presenti le stazioni di misura dell'ARPA e quindi abbiamo i dati, località come Viadana, Bertonico e Crema, molto lontani dai centri, diciamo, più urbani, più concentrati, più intensi dal punto di vista della circolazione degli autoveicoli e degli edifici, hanno fatto registrare concentrazioni medie allineate a quelle dei capoluoghi provinciali, mentre addirittura nelle zone a più alta concentrazione di allevamenti intensivi come Codogno e Soresina si è andati perfino oltre, a causa appunto del numero eccessivo di animali allevati nella pianura padana e della conseguente produzione di decine di milioni di tonnellate di liquami, e poi con lo spandimento si crea appunto la polvere che respiriamo.
Senti, se guardiamo ai dati europei, le cose stanno comunque in parte migliorando.
Sì, questo è un dato generale. Io spesso ricordo miei amici, diciamo così, che sono nato a Sesto San Giovanni, e all'epoca a Sesto c'era l'Ital Sider davanti a casa mia, poi c'era la Falk, c'era la Magneti Marelli, l'Ercole Marelli, insomma, la Breda. Immaginati che aria respiravamo noi da bambini. E quindi in qualche modo viviamo il paradosso per cui sicuramente la qualità dell'aria sta lentamente migliorando con il passare degli anni, ma allo stesso tempo continua a essere causa di migliaia di morti anticipate. In pianura padana, ad esempio, la Commissione Europea ha pubblicato il nuovo rapporto sulla qualità dell'aria, che dice che nel corso degli anni l'Unione Europea ha ridotto le emissioni dei principali inquinanti atmosferici, anche a ritmi molto diversi a seconda del tipo di inquinante, gli ossidi di zolfo di oltre l'80%, che sono stati eliminati dai diesel, per esempio, gli ossidi di azoto del 50%, il PM2,5 del 30%, ma le emissioni di ammoniaca, che per oltre il 90% sono generate dal settore agricolo, rimangono preoccupantemente stabili e negli ultimi anni sono addirittura aumentate in alcuni stati membri. Ci colleghiamo a quello che dicevamo prima sulla situazione in Lombardia, quindi vedete che poi le cose sono sempre collegate. E nonostante la diminuzione complessiva dell'inquinamento atmosferico, ancora nel 2022 la maggior parte delle persone che vivono nelle aree urbane dell'Unione Europea sono state esposte a inquinamento atmosferico a livelli che danneggiano la salute. E l'Agenzia Europea per l'Ambiente stima che l'inquinamento atmosferico sia il principale rischio ambientale per la salute in Europa e che colpisca, e questo è importante, in modo sproporzionato i gruppi sociali sensibili e vulnerabili. Pertanto, affrontare l'inquinamento atmosferico è anche una questione di equità e di uguaglianza. E in questo quadro ricordiamo che la pianura padana e la nostra regione, lo ricordo, ha chiesto le deroghe rispetto alla direttiva sulla qualità dell'aria. La pianura padana continua a essere uno dei posti peggiori d'Europa in termini di inquinamento dell'aria e dei suoi impatti.
Tra poco andiamo ad ascoltare la prima ospite di questa puntata del Giusto Clima. Prima un brano che hai scelto tu. Come?
Canto.
No, beh, ma cantalo.
Veramente vivo in tempi bui.
Veramente vivo in tempi bui. E non è per rovinarti il pranzo che ti dico arriva la marea e tu la scampi per entusiasmo. Veramente vivo in tempi bui e non ho nulla di cui preoccuparmi, perché sono diventato buio anch'io, ma di notte sono uguale agli altri e mi cambierò.
I ministri con tempi bui, e Umberto ci scrive improvvisamente meno bui dopo la performance, e so che sta parlando della tua, Gianluca Ruggeri. No, beh, comunque c'era una differenza proprio sostanziale, cioè sì, tra la tua, beh, vabbè, dai,
beh, lui me molto meno.
Dovresti, vabbè, questo lo lasciamo aperto all'interpretazione di... Va bene, la scorsa settimana a Roma si è tenuta la seconda parte della COP16 sulla biodiversità, che era stata sospesa a novembre in Colombia per mancanza del numero legale. Vabbè. Per un bilancio di questo doppio appuntamento noi abbiamo intervistato, Gianluca Ruggeri ha intervistato Giuliana Viglione, che per Carbon Brief è responsabile della sezione Cibo, Terra e Natura.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Prima di tutto, che cos'è Carbon Brief?
Thanks for having me. So Carbon Brief is a UK-based.
Grazie a voi per avermi invitato. Carbon Brief è un'agenzia giornalistica con sede nel Regno Unito che si occupa di tutti gli aspetti della scienza del clima e della politica climatica. Io dirigo un team che lavora su sistemi alimentari, uso del suolo e perdita di biodiversità e sulle interazioni di questi tre aspetti con il clima.
La scorsa settimana a Roma si è conclusa la COP16 sulla biodiversità, che era iniziata a Cali in Colombia, e questa conferenza arriva in qualche modo alla fine di un processo che ha avuto diversi momenti importanti, e forse i due principali sono l'accordo globale sulla biodiversità, la COP15 in Canada, e poi la prima parte della COP16 nel novembre dello scorso anno. Può presentarci brevemente questo processo?
Yeah, so I wouldn't say it's the end of the process, I think it's just the next step.
Non direi che è la fine del processo, penso sia solo il passo successivo. L'accordo globale sulla biodiversità è stato concordato nel dicembre del 22 alla COP15 di Montreal e si trattava di una strategia per il decennio 2020-2030. La sua approvazione è stata leggermente ritardata a causa della pandemia di Covid, ma questa strategia ha una sorta di missione a lungo termine globale di arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Il modo in cui è suddivisa è in 4 obiettivi principali a lungo termine che guardano al 2050 e in 23 obiettivi specifici che i paesi dovrebbero cercare di raggiungere entro il 2030. Alcuni di questi riguardano la protezione e il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento, la riduzione dei danni delle specie invasive, il miglioramento dell'uguaglianza di genere nella biodiversità e la raccolta di fondi per la conservazione della natura. Tutto questo è stato concordato alla COP15, ma ci sono state molte cose che sono rimaste sul tavolo. Tra queste, in primo luogo, come pagare tutto questo, come monitorare effettivamente ciò che sta accadendo e assicurarsi che i paesi stiano mantenendo le promesse fatte. Questo ci porta alla COP16, iniziata a Cali, in Colombia, nell'ottobre dello scorso anno. I colloqui si sono conclusi in modo brusco, erano stati raggiunti accordi su molte cose, ma le due questioni principali, cioè i finanziamenti e il monitoraggio dei progressi, erano gli ultimi due punti all'ordine del giorno. E la sessione plenaria, in cui si sarebbe dovuto concordare su tutti questi documenti, si è protratta così a lungo che le delegazioni di molti paesi sono partite e non c'era più il numero legale necessario a prendere decisioni. Si è quindi dovuto interrompere l'incontro, che è poi ripreso la settimana scorsa a Roma.
So they had to stop the meeting and then they resumed this past week in Rome.
E la settimana scorsa a Roma il risultato principale mi sembra sia stato proprio la definizione di un impegno finanziario.
Yeah, so the number itself isn't new actually. So the number is $200 billion per year.
Sì, quindi il numero in sé non è nuovo. La cifra è di 200 miliardi di dollari all'anno per la conservazione della biodiversità entro il 2030. Questo numero è stato definito nel quadro globale per la biodiversità concordato diversi anni fa. Le novità a Roma sono state che i paesi hanno concordato una roadmap per la creazione di un meccanismo di finanziamento permanente, una sorta di fondo permanente che consenta ai paesi e alle persone di accedere poi a questo denaro. E ci si è accordati anche su quella che viene definita una strategia di mobilitazione, un piano per aumentare i fondi destinati alla biodiversità rispetto a quelli attuali. A proposito di chi dovrebbe contribuire, c'è un obiettivo specifico per i paesi più sviluppati, ma l'accordo è chiaro, è necessario mobilitare fondi da tutte le fonti, quindi questo include le aziende private, la riduzione e il reimpiego dei sussidi per le attività dannose per la natura, come la pesca su larga scala o l'agricoltura industriale, e comprende anche l'esame di aspetti come la riforma del debito e un quadro più olistico dei meccanismi di finanziamento internazionale. Per accelerare la mobilitazione dei fondi, la decisione chiede che il dialogo tra i ministri delle finanze dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo si svolga nell'ambito della Convenzione sulla biodiversità delle Nazioni Unite.
A dialogue between finance ministers from developed countries and developing countries to take place within the CBD. Sorry. Within the UN Biodiversity Convention.
L'idea che ci debba essere questo dialogo sembra in qualche modo in conflitto con il fatto che questo accordo arriva nel momento in cui molti paesi, alcuni importanti come gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito, sembrano aver rinunciato ai programmi di spesa per la cooperazione internazionale. E allora come si conciliano queste due cose?
Yes, it's a very uncertain time, I'll say. So I guess to start off we can say the US is actually not part of the UN biodiversity.
Sì, è un momento molto incerto, direi. Per cominciare possiamo dire che gli Stati Uniti non fanno parte della Convenzione ONU sulla biodiversità, non hanno mai ratificato il trattato. Quindi non c'è mai stata una voce ufficiale degli Stati Uniti ai negoziati. Tuttavia sono sempre stati presenti come una sorta di stato osservatore e i colloqui di Roma della scorsa settimana sono stati la prima volta in cui gli Stati Uniti non hanno inviato una delegazione alla conferenza ONU sulla biodiversità. Questo direi che non fa ben sperare e nonostante il fatto che non siano parte della convenzione, gli Stati Uniti finanziano molti progetti di biodiversità e conservazione in tutto il mondo. Quindi è decisamente preoccupante vedere gli Stati Uniti che all'improvviso ritirano tutti questi finanziamenti. E poi anche in altri paesi si rincorrono voci, si parla di un ridimensionamento dei loro impegni finanziari internazionali. Quindi sì, sarà interessante vedere come andrà a finire. Penso che questo sia il motivo per cui l'accordo è molto chiaro su questa mobilitazione di finanziamenti da tutte le parti. È importante che entrino in gioco altri meccanismi, come la riforma dei sussidi, la richiesta alle aziende di pagare per l'uso della biodiversità, eccetera, eccetera. Ma per essere cautamente ottimisti, è stata una grande cosa che si sia riusciti a raggiungere un accordo. Queste discussioni sui finanziamenti avevano quasi fatto deragliare i negoziati quadro sulla biodiversità nel 2022 a Montreal e qui a Roma sono riusciti a raggiungere un accordo di cui gli osservatori sono abbastanza soddisfatti e che mette in atto questi buoni propositi.
Here in Rome they were able to come to an agreement that, you know, observers are fairly happy with and puts these good things into place.
Uno dei fattori importanti per il successo di questi negoziati è stato il ruolo della leadership, l'ex ministra colombiana Maria Susana Mohamed, che presiedeva la conferenza, ha sicuramente svolto un ruolo importante. Ci sono state anche altre persone o delegazioni che hanno contribuito positivamente agli accordi. Ad esempio, mi sembra che i paesi BRICS abbiano avuto un ruolo più importante, ad esempio, rispetto all'Unione Europea. È davvero così?
I think it is. I think that we are seeing the BRICS countries taking sort of a very active leadership role.
Credo di sì, credo che i paesi BRICS stiano assumendo un ruolo di leadership molto attivo. Il testo di compromesso sulla finanza che è stato adottato dal vertice di Roma è stato presentato dal Brasile a nome dei paesi BRICS e credo anche del gruppo africano. Quindi è davvero positivo vedere che non c'è solo l'Unione Europea che trasmette le decisioni a tutti, ma c'è una maggiore leadership tra i paesi e sarà davvero interessante vedere come questo si rifletterà sulla COP30. Si tratta del vertice sul clima delle Nazioni Unite che si terrà a novembre di quest'anno e che sarà presieduto proprio dal Brasile. Sono quindi molto curiosa di vedere come le esperienze di Cali e di ciò che abbiamo visto nei colloqui sulla biodiversità si tradurrà poi nelle trattative sul clima, perché naturalmente l'anno scorso anche i colloqui sul clima hanno rischiato di saltare, sono stati salvati solo all'ultimo minuto in un modo simile, rimandando di fatto le decisioni.
Prima di salutarci, se ricordo bene, lei prima ha detto che viviamo tempi complessi. In base alla sua esperienza, si sente piuttosto ottimista o pessimista sull'esito concreto di questi processi? Intendo non solo i negoziati sulla biodiversità, ma anche quelli sul clima, sulla desertificazione e più in generale gli altri accordi multilaterali sull'ambiente.
Yes, I think my feelings are complex. I do try to be
complex feelings for complex times.
Yes. I think there are things.
Sì, credo che i miei sentimenti siano complessi. Cerco di provare sentimenti complessi per tempi complessi. Penso che ci siano cose di cui essere cautamente ottimisti, come ho detto, l'accordo di Roma, il fatto che si sia riusciti a istituire questo meccanismo di finanziamento permanente per stabilire una roadmap e accelerare il finanziamento della biodiversità. Questi sono risultati molto importanti. Un altro di cui non abbiamo parlato, ma che è strettamente legato ai colloqui, è che nel 2023 i paesi si sono accordati sul Trattato delle Nazioni Unite sull'Alto Mare. Si tratta di un trattato volto a disciplinare la biodiversità e le attività in alto mare, cioè le parti dell'oceano che non rientrano nei territori di nessun paese e che costituiscono una percentuale enorme degli oceani del mondo. Sono mari che ospitano una parte importante della biodiversità globale, e il fatto che i paesi siano stati in grado di trovare un accordo su questo punto, che era in fase di elaborazione da decenni, è stato molto bello da vedere. Adesso stiamo vedendo sempre più paesi che lo ratificano. Ho appena guardato, credo che siamo arrivati a 18 paesi. Bisogna arrivare a 60 perché il trattato entra in vigore, ma si tratta di un accordo giuridicamente vincolante, a differenza di altri impegni per la biodiversità e per il clima, che sono basati su un approccio in cui diciamo dovreste fare questo, ma non abbiamo niente per obbligarvi. Quindi con cautela direi che mi sento ottimista.
You should be doing this, but we don't have anything, any way to make you. So cautiously optimistic, but yes, complicated feelings for complicated times.
Grazie, grazie mille, è stato un piacere parlare con lei, e buon lavoro per quello che fate a Carbon Brief.
Hi.
Questa era l'intervista a Giuliana Viglione, che per Carbon Brief appunto è responsabile della sezione Cibo, Terra e Natura, che ha fatto un po' un bilancio dell'ultima COP16 sulla biodiversità.
Ricordo quel giorno ti ho sentito arrivare, eri piccolo eppure mi facevi tremare. Hai bussato con forza, io ti ho aperto la porta, ti ho fatto sedere, mi hai detto piacere. Sono solo un dolore banale, ma se mi tieni con te sono qui per restare. Ricordi le prime uscite insieme io e te? Io non volevo portarti, tu venivi con me. E provavo a lasciarti e tu tornavi ogni volta. Sembravi aumentare, mi dicevi è normale ogni sera con gli altri, ma davvero mi scusare. Il mio dolore è troppo grande, non lo posso parcheggiare. Eri molto geloso, mi volevi per te. Ragione, gioia, coraggio, mandai via tutti e tre. E tu crescevi ogni giorno, mangiavi di gusto pezzi della mia mente, io non ero più niente. Senza questo dolore non saprei cosa fare. Ti prego vai via di qui, ti prego non te ne andare. Quel giorno quando mi hai detto è il momento di andare, non tenermi così stretto. Ancora sorpresa, ho mollato la presa, mi sono voltata, tu eri già andata. Pensa quanta fatica per tenerti lontano, quando sarebbe bastato lasciarti la mano.
Irene Buselli, un dolore banale. Irene Buselli è una delle cantautrici del collettivo Canta Fino a 10, collettivo femminista che domani sera sarà nel nostro auditorium. Ne approfitto per dire che francamente purtroppo non ci sarà, insomma è nei nostri spot, ma purtroppo ha detto che non potrà esserci, lo diciamo, mi sembra onesto dirlo. Caro Gianluca Ruggeri, voltiamo pagina.
Sì, l'anno scorso avevamo intervistato il filosofo giapponese Kohei Saito, sul libro che poi è diventato un bestseller, L'ecosocialismo di Karl Marx. Parlavamo quando ancora, come dire, non aveva sfondato tantissimo. Oggi torniamo a parlare degli strumenti che ci può dare il pensiero marxista per leggere l'Antropocene e della riscoperta di un Marx ecologista, perché la prossima settimana è in programma un evento di 4 giorni di conferenze allo UAV di Venezia, che si intitola proprio Marx in the Anthropocene, Capital, Nature, Ecology, Environment.
Ne ha parlato Marianna Usuelli con Jacopo Nicola Bergamo, che fa parte del comitato scientifico di questo evento e che da anni studia questi temi all'Università di Vigo in Spagna, ed è autore del libro Marxismo ed Ecologia, origine e sviluppo di un dibattito globale, edito da Ombrecorte nel 2022.
Dall'11 al 14 marzo, martedì, venerdì prossimo, si svolgeranno 4 giorni di conferenze a Venezia dal titolo Marx in the Anthropocene, Capital, Nature, Ecology and Environment. Sono 4 giorni con ospiti internazionali incentrati appunto su riflessioni, spunti e punti di connessione tra il pensiero di Marx e l'antropocene. Allora, Jacopo, prima di chiederti di raccontarci che cosa succederà, qual è il programma, volevo sapere qualcosa su questo filone di studi. Tu fai parte del comitato scientifico di questa conferenza, intanto sei ricercatore proprio di questi temi ormai da tanti anni. E il filone di ricerca appunto che indaga le connessioni tra Marx e l'antropocene si sta sviluppando in maniera particolare negli ultimi anni?
Sì, grazie a tutti, buonasera a tutti per l'invito. Sì, devo confermare questa cosa, cioè che sta avvenendo, che ancora una volta possiamo dire a Marx ben scavato vecchia talpa, perché effettivamente dopo diversi anni in cui Marx era relegato in qualche sottoscala di qualche biblioteca polverosa di filosofia, sta tornando in auge lo studio di Marx, in particolare nel suo rapporto con la questione ecologica. Concetti oramai come frattura metabolica sono molto discussi nei dipartimenti non solo di filosofia o sociologia, ma anche appunto nell'ambito delle scienze naturali. E ci sono molti autori noti in questo momento, da ultimo Kwai Saito, ma probabilmente in questo filone anche sono ancora più noti altri nomi come James O'Connor, John Bellamy Foster, Paul Burkett e molti altri.
Come mai secondo te c'è questo grande sviluppo in questi ultimi anni? È legato a una riscoperta dei suoi testi o proprio a un periodo storico specifico che stiamo vivendo?
Entrambe le ragioni, nel senso appunto che la spiegazione è duplice: da un lato appunto dal punto di vista filologico l'opera di Marx ed Engels è di una vastità enorme e tuttora sono in corso le pubblicazioni dell'edizione critica, quindi sono uscite delle famose quaderni di studio ambientale degli anni 60 e 70 dell'Ottocento, da cui insomma vi sono tutta una serie di studi più approfonditi, ma in realtà appunto dal punto di vista proprio prettamente marxista e quindi materialistico stanno emergendo le condizioni perché ci sia questa riscoperta del pensiero ecologico di Marx ed Engels, non perché i testi di Marx siano, come dire, bisogna approcciarli in maniera teologica, siano una verità rivelata, ma perché contengono in nuce delle critiche profonde al capitalismo, in questo caso anche al rapporto che esiste tra il metabolismo sociale umano alienato dalle condizioni naturali. Quindi è possibile effettuare questa riscoperta facendo una lettura sistematica, perché sono maturate queste condizioni che ci obbligano ad oggi a ripensare il nostro rapporto con la natura, e lo possiamo fare anche attraverso Marx come uno strumento per sviluppare i nostri ragionamenti e per praticare la trasformazione socio-ecologica necessaria.
Ecco, allora raccontaci un po' il programma di questi giorni, come funziona, quanti relatori ci sono e quante discipline sono coinvolte.
Siamo contentissimi ed entusiasti della risposta che abbiamo avuto. Appunto, dicevo prima, Marx esce dal sottoscala e lo fa alla UAV di Venezia. Abbiamo avuto la risposta da più di 300 studiosi sul tema, quindi sono tantissime le persone coinvolte in questa ricerca. Ci saranno 14 keynote speakers, ovvero invitati principali, i cui studi insomma sono molto rilevanti in quest'ambito e hanno un impatto considerevole nella comunità scientifica e non solo. E gli ambiti di ricerca sono molteplici, non solo limitati appunto alla filosofia e alla sociologia, ma anche appunto abbracciano le scienze naturali. Abbiamo un gruppo di medici che ci parleranno della relazione dialettica che esiste nell'emersione di epidemie, abbiamo appunto altri ricercatrici e ricercatori che ci parleranno più di temi legati all'arte, all'estetica, si discuterà in ambito biologico, matematico, sarà veramente 4 giornate intensissime, non vediamo l'ora di cominciare.
Ecco, faccio qualche esempio magari di keynote speaker che magari per noi non sarà noto, ma giusto per avere un'idea.
Un nome su tutti è importante, quindi è plausibile anche che i non addetti ai lavori sappiano di chi si tratta. Per esempio Nancy Fraser è una notissima e influente filosofa americana, più conosciuta diciamo per i suoi testi riguardo il femminismo. Era autrice del Manifesto Femminista per il 99%, che è stato un libro molto letto, ma ha trattato anche questioni relative all'ecosocialismo. Ci sarà John Bellamy Foster, che è uno dei padri nobili dell'ecomarxismo, e abbiamo anche, per esempio, dall'Università di Pechino, il professore Huan Chun-tse, che si occupa esattamente di queste tematiche alla scuola di marxismo dell'Università di Pechino, e quindi avremo anche una voce internazionale, non del contesto occidentale. Questo pensiamo che sia un grande contributo al dibattito scientifico.
Allora, per concludere, ti chiedo come si fa a partecipare alla conferenza, che ripeto, si svolgerà a Venezia dall'11 al 14 marzo.
Potete cercare le informazioni sul sito www.marxintheanthropocene.com e inviarci una mail a marxintheanthropocene@gmail.com.
L'intervista di Marianna Usuelli a Jacopo Nicola Bergamo, autore del libro Marxismo ed ecologia, origine e sviluppo di un dibattito globale. E dopo la pagina di teoria politica passiamo a temi più strettamente tecnologici e abbiamo in collegamento con noi Lorenzo Pastore, che è ricercatore dell'Università La Sapienza di Roma, prima autore di uno studio che è stato recentemente pubblicato intitolato Italia al 100% di energia rinnovabile, una visione per raggiungere la completa decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2050. Lorenzo Pastore, buonasera, benvenuto.
Buonasera, grazie per l'invito.
Buonasera Lorenzo. Allora, per arrivare a un obiettivo del genere ovviamente non basta solo produrre tanta elettricità da rinnovabili, aiuta ma non è sufficiente, serve anche creare, diciamo così, un sistema complessivo che sia in grado di utilizzarla al meglio. E allora ti chiedo quali sono le caratteristiche principali di questo sistema che avete identificato nei tanti scenari che avete confrontato.
Sì, sicuramente il sistema ha bisogno di essere trasformato. Chiaramente l'energia rinnovabile sarà principalmente da fotovoltaico e eolico, quindi abbiamo generazione elettrica e quindi bisogna portare questa elettricità agli usi finali. Quindi significa sostituire caldaie a gas, mettere pompe di calore o con il tempo convertire i motori a combustione interna in veicoli elettrici. Elettrificare direttamente e anche indirettamente, cioè ci sono settori dove elettrificare è più complesso, magari non conveniente o diciamo costa troppo, e allora lì idrogeno, combustibili sintetici, quindi diciamo un'elettrificazione indiretta, quindi idrogeno verde fatto da elettricità che proviene da fonti rinnovabili, o combustibili sintetici che sono sostanzialmente un'elaborazione dell'idrogeno ulteriore per avere delle proprietà che sono le stesse dei combustibili fossili, e quindi possiamo utilizzare in vari settori come trasporto pesante o nell'industria, per esempio. E quindi sostanzialmente la principale, diciamo, variazione di questo principale cambiamento che serve a questo sistema è un po' un'integrazione tra tutti questi settori che si vanno a collegare alla generazione rinnovabile.
E un sistema con queste caratteristiche, appunto, riesce ad assorbire grandi percentuali di produzione da eolico e fotovoltaico, che, lo ricordiamo, essendo intermittenti, sono più difficili da gestire rispetto a impianti idroelettrici e termoelettrici a gas, che magari possiamo regolare in funzione delle esigenze della rete. Qua invece eolico e fotovoltaico producono quando c'è il vento e quando c'è il sole. Allora, che ruolo hanno sole e vento nei vostri scenari?
Diciamo che saranno la principale fonte. In quasi tutti gli scenari abbiamo elaborato, eolico e fotovoltaico insieme fanno il 90% della generazione elettrica, il resto è comunque rinnovabile ma programmabile. 90% è generazione non programmabile. Come facciamo? Chiaramente abbiamo una produzione che è più del doppio di quanto oggi consumiamo, significa che noi aumenteremo la domanda elettrica, che appunto, come dicevo prima, dipende da queste nuove da questa nuova elettrificazione dei settori. Ma questa domanda sarà domanda flessibile. Che significa domanda flessibile? Che noi siamo abituati a pensare che quando abbiamo bisogno di energia, di elettricità, ad esempio accendiamo la luce, da qualche parte ci sta un impianto che va ad aumentare un po' la potenza e quindi produce quell'energia che ci serve. Invece dobbiamo un po' cambiare il concetto con cui pensiamo il sistema. Ci sarà un po' la domanda che si andrà ad adattare, soprattutto questa nuova domanda. Pensiamo ad esempio tra 30 anni che uno avrà la macchina elettrica, andrà al lavoro, la mattina porta la macchina elettrica al lavoro, sa che starà per 8 ore e la collega alla colonnina. Non si ricarica subito la macchina elettrica, ma ad esempio all'ora di pranzo, quando ci sta questo eccesso di fotovoltaico, allora lì la macchina elettrica si ricarica. A casa la stessa cosa, la pompa di calore si accenderà, anche se noi non ci siamo, ricaricherà un serbatoio, un semplice serbatoio di acqua calda. La sera uno torna a casa con la macchina che si è ricaricata nel momento giusto, si fa la doccia con l'acqua calda che è stata prodotta all'ora di pranzo, e quindi questo significa cercare di adattare la domanda alla produzione, che sono cose molto semplici a livello, diciamo, informatico. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, quindi questi sistemi sono abbastanza semplici, il coordinamento tra domanda e produzione.
E ricordavi prima che, insomma, prevedete sostanzialmente un raddoppio dei consumi e di conseguenza della produzione di elettricità, ma contemporaneamente però i consumi energetici complessivi diminuiscono, in parte perché c'è l'elettrificazione, quindi passare dalle caldaie alle pompe di calore ci fa risparmiare energia, ci fa consumare più elettricità, ma ci fa risparmiare energia, e lo stesso succede per il settore automobilistico. Ma c'è anche uno spazio per l'efficienza energetica, quindi per una riduzione assoluta, diciamo così, dei consumi?
Sì, noi l'abbiamo considerata soprattutto per quanto riguarda gli edifici, su delle stime intorno al 30% dell'attuale domanda termica. Poi può essere un po' di più, un po' di meno, quello dipende soprattutto, poi bisogna cercare un equilibrio che sia soprattutto economicamente sensato questo livello di risparmio energetico. Però sicuramente se possiamo andare a non consumare più, quindi evitare quel consumo, sicuramente è qualcosa che dobbiamo fare prima ancora che efficientare la produzione.
E uno dei modi poi per immagazzinare l'elettricità da rinnovabili nei momenti in cui c'è eccesso di produzione è usarla per produrre idrogeno o altri combustibili. E allora, siccome di idrogeno si parla spesso come della soluzione, ti chiedo che ruolo giocano questo tipo di prodotti e a quali usi finali pensate possano essere destinati.
L'idrogeno sicuramente, come dicevo prima, abbiamo bisogno di adattare la domanda alla produzione. L'idrogeno ci permette di farlo addirittura a livello stagionale, cioè che se noi l'estate produciamo idrogeno, lo mettiamo in un serbatoio, l'industria o il trasporto pesante lo possono utilizzare anche l'inverno, quindi sicuramente svolgerà un ruolo chiave. È chiaro che bisogna sottolineare il fatto che sarà idrogeno verde da fonti rinnovabili e che comunque deve svolgere un ruolo che sia anche sensato dal punto di vista tecnico, non tanto idrogeno per produrre idrogeno, ma che sia bilanciamento che accumulo che vettore per la decarbonizzazione degli usi finali.
E stai dipingendo un quadro appunto di questo sistema energetico per l'Italia 100% rinnovabile al 2050 e però uno si chiede quanto costa tutto questo che stiamo raccontando.
È una domanda più che lecita. C'è un gemello di questo studio che ha quasi finito il processo editoriale e quindi speriamo esca tra poco,
okay,
che studia proprio le implicazioni socio-economiche di questo sistema e chiaramente è un modello, quindi sono stime, è difficile stimare da qui a 25 anni anche certo, come cambiano i costi delle tecnologie,
certo,
però più o meno ci aggiriamo intorno a un investimento di 50 miliardi l'anno, che significa 2,3% del PIL. È un grande investimento sicuramente, però risparmiamo chiaramente tutto il consumo delle fonti fossili, non dovremo più acquistare gas, non dovremo più acquistare petrolio e carbone. E per fare una comparazione, la generazione elettrica nel sistema completamente rinnovabile arriverà a costare intorno ai 55 euro a megawattora circa,
che è meno della metà di quello che costa oggi.
Sì, compreso anche l'accumulo, perché appunto dicendo tutti i sistemi di flessibilità, una cosa importante è dire che in realtà le batterie elettriche, uno pensa sempre fotovoltaico e batteria elettrica come soluzione, in realtà saranno non il sistema d'accumulo prioritario,
okay,
per principale, quindi in realtà anche comprese le batterie elettriche staremo intorno ai 50 euro a megawattora.
E abbiamo in collegamento Lorenzo Pastore della Sapienza di Roma, che sta lavorando su questo tema del sistema energetico italiano 100% rinnovabile. Abbiamo 30 secondi per un'ultima domanda e qui ti chiedo se tu pensi che ce la faremo e quali sono gli ostacoli principali che vedi in prospettiva, diciamo così.
Allora, diciamo che l'ostacolo non lo vedo tecnico, perché più o meno a livello tecnico abbiamo dimostrato che si può fare. Economico nemmeno, perché chiaramente servono grandi investimenti, ma anche lì si può fare, perché quello che possiamo ottenere è positivo sia in termini di costi che in termini di posti di lavoro creati. Quello che vedo chiaramente sono gli interessi economici che possono guidare la transizione e che sia per rallentare questo processo ossia magari per realizzarlo, sì, ma non in queste modalità e non con un fine di condividere il più possibile i benefici di questo processo di decarbonizzazione.
Quindi gli strumenti ce li abbiamo tutti, ma dobbiamo un po' lottare per ottenere il risultato finale.
Una giusta pianificazione, sì, assolutamente.
Grazie davvero a Lorenzo Pastore della Sapienza, grazie. E allora magari quando escirà il secondo studio torneremo a disturbarti.
Molto, molto volentieri.
Buona serata. Grazie ancora.
Minuti Radio Popolare, andiamo a ritrovare Duccio Facchini, direttore di Altra Economia. Ciao Duccio, bentornato.
Ciao, buongiorno, cioè buonasera.
Buonasera.
Duccio, ma insomma ci conosciamo da un po', ma volevi andare a far casino al Politecnico? Cosa volevi fare?
Ma pensa che mi aveva quegli eversori del Comitato Acqua Pubblica Milanese mi avevano chiesto di parlare di Olimpiadi e consumi idrici. E addirittura la professoressa Silvana Galassi dell'autogoverno dell'acqua, argomento rispettivamente titolo che ha mandato fuori, come dire, ha fatto perdere la brocca a non so quale commissione scientifica e della comunicazione del Politecnico, che ha comunicato al comitato che l'iniziativa sì si poteva fare, ma il mio argomento andava eliminato e il titolo della professoressa Galassi cambiato.
Almeno volevano eliminare l'argomento e non Duccio Facchini in persona, insomma, mettiamola così.
Certo, ecco, sì.
Ma cosa avresti detto? Cosa avresti raccontato?
Ma in realtà avrei condiviso i dati della stessa Fondazione Milano Cortina, anche perché l'evento non essendoci ancora stato, i consumi idrici ovviamente sono una proiezione di quelli che sono i consumi delle cosiddette venue di gara, quindi il comprensorio di Livigno, di Bormio, di Cortina, e quindi condividere i dati mostruosi di consumo in metri cubi di acqua per l'innevamento artificiale e i consumi energetici, dati seppur un po' vecchiotti, che la Fondazione Milano Cortina ha presentato nel suo rapporto ambientale nell'aprile dell'anno scorso, fine della comunicazione, ma questo dà un po' il polso di quanto sia difficile in certi ambiti anche solo discutere, quanto dia fastidio.
E ricordiamo che Altra Economia si è spesso occupata delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, qui al Giusto Clima abbiamo una rubrica mensile dedicata a questo, e ricordiamo che qualche tempo fa avete anche pubblicato Ombre sulla neve, Milano Cortina 2026, il libro bianco delle Olimpiadi invernali di Luigi Casanova, che è ancora ovviamente a disposizione nelle librerie e immagino sarà disponibile anche a Fa la cosa giusta, dove Altra Economia sarà presente in forze.
Confermo tutto.
Senti, noi ti disturbiamo spesso per raccontarci un po' quello che pubblicate sul mensile, no? Perché Altra Economia è una casa editrice che pubblica libri, che pubblica un mensile, poi ovviamente ha un'attività anche sul sito che segnaliamo comunque a tutti come di grande interesse. Cosa c'è nel numero di marzo di Altra Economia?
Allora, copertina si intitola La terra in pugno, viviamo un momento in cui si tratta tantissimo di terre rare, di mani di Trump sulla Groenlandia, di accordi capestro con l'Ucraina per i minerali, e ci sembrava importante riportare l'attenzione su un tema annoso, che è quello dell'accaparramento delle terre anche in aree del pianeta molto meno sotto i riflettori, e quindi con un reportage dal Senegal, un lavoro dal Gabon e un approfondimento che riguarda anche Algeria, Egitto e Camerun, parliamo di land grabbing e di contratti fondiari tra stati e aziende che comportano di fatto, al di là della se legale o illegale, la sottrazione di enormi superfici in giro per il mondo a danno delle comunità, e ci siamo concentrati appunto in particolare sul continente africano con i dati del Land Metrics Initiative, da cui emerge veramente un incremento straordinario di quelli che sono questi contratti tra stati terzi e imprese transnazionali per mettere le mani sulle terre. Per avere alcuni dati, dal 2000 a oggi le transazioni fondiarie, secondo il database pubblico che citavo prima, sono quasi 4.000, a oggi per 119 milioni di ettari, cioè 4 volte la superficie del nostro paese, quelli poi effettivamente implementati valgono 76 milioni di ettari, e appunto imprese italiane e il governo italiano hanno un ruolo che ci sembrava importante approfondire.
Perché molto spesso poi ci si concentra sul famoso cobalto per le batterie in Congo e ci si dimentica poi dei grandi numeri su tutto il resto. Questo è un po' l'articolo di copertina, la vostra inchiesta di copertina. Ci sono poi altri, come dire, spunti per chi ascolta il Giusto Clima?
Sì, a tema Giusto Clima ne segnalo due. Il primo è analisi impietosa di Elena Gerebizza e Paola Matova di Recommon sul piano strategico di Snam, e cioè numeri alla mano forniti dalla stessa multinazionale. Il piano piano strategico 25-29, i 12,4 miliardi di euro di investimenti e il fatto che la maggior parte di questa sia destinata a infrastrutture fossili è un'analisi appunto precisa e impietosa, non per la severità di Recommon quanto per la strada sbagliata che ancora continua a prendere SNAM, e quindi la segnalo, tutto ovviamente nonostante il calo della domanda, ma il giusto clima per voi è pane quotidiano. E poi però ci tenevo a segnalare, visto anche un po' il clima di riarmo sempre più forte, l'intervista a Daniele Taurino del Movimento Non Violento, che pone il tema della non violenza e lo coniuga a quella che è la giustizia climatica, e mi sembrava molto interessante come riflessione.
Io ci aggiungo anche la rubrica mensile di Giacomo Prennucci, che è il nuovo direttore generale di Enostra, anche se lavora per Enostra da tanti anni, e in questo mese in particolare si occupa della maggior tutela, e c'è anche tra l'altro l'articolo, visto che è anche sul sito, è disponibile. Grazie Duccio, buona serata, ci vediamo a Fa la cosa giusta.
Grazie a voi e a presto.
Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Fa la cosa giusta è la prima degli eventi che volevamo citare.
Sì, lo diciamo, sì, già, sì, saremo, sì, a Fa la cosa giusta. Ci saranno due eventi sabato 15 dedicati alle comunità energetiche. Ci sono già sul sito di Enostra, poi magari ne riparliamo anche mercoledì, sì, prossimo. E invece poi da oggi fino a venerdì siamo a Rimini a Key Energy, che è una fiera annuale sui temi dell'energia. Se avete intenzione di venire, sappiate che ci sono biglietti omaggio per i soci della cooperativa Enostra. Tutte le informazioni anche in questo caso sul sito, dove nella pagina dedicata agli eventi cercate le giornate di questi giorni e Key Energy.
La linea Sapore Indie di e con Dario Grande. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao.